Matteo, capitolo 28, dal versetto 16 al versetto 22. Matteo, capitolo 28, dal versetto 16 al versetto 22. Quanto agli undici discepoli, essi andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo l'adorarono, alcuni però dubitarono. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro, dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli fra tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente». Amen. Vogliamo cantare un canto?
Siete un po' scioccati? Siete un po' scossi questa mattina? Anche voi siete stati disturbati alle 4 di notte da questo terremoto che c'è stato nella zona del Bolognese, quella zona là. Speriamo di svegliarci, anche perché l'argomento mi sembra un po' troppo cupo. L'argomento che affrontiamo non è certo dei più semplici. Affrontiamo l'argomento della Trinità, nonostante che abbiamo letto un brano che ci parla fondamentalmente di missione. E stiamo continuando la nostra serie di predicazioni sul carattere di Dio. Abbiamo iniziato con la bellezza di Dio nel Salmo 27, la giustizia di Dio nel Salmo 46, la saggezza di Dio in Giobbe 28, la compassione di Dio attraverso l'esperienza di Giona al capitolo 4, e poi Dio come Padre attraverso il Salmo 103, proprio le parole che ci sono state ricordate durante la confessione. E oggi, e la prossima volta, affronteremo il tema della Trinità, un tema così vasto che due predicazioni non bastano, tantomeno una. Oggi sarà una predicazione un po' più da catechismo, sarà una predicazione un po' più strutturata, come dire, un po' meno applicativa, ma un po' più della dottrina, di cosa la Scrittura ci dice rispetto a questo tema. E la prima cosa che dobbiamo dire è che si tratta di un tema unico. In che senso unico? Unico nel senso che non c'è nessuna altra confessione religiosa che può affermare che Dio è uno e trino contemporaneamente. Siamo gli unici come cristiani a sostenere che Dio è uno e trino. Non c'è altra confessione religiosa. E a complicare il fatto, oltre a questa unicità, c'è che la Scrittura ne parla dappertutto, ma non ne parla mai come argomento principale. Esso è un tema che sta sempre nel background, cioè sotto, mentre l'argomento che, diciamo, che lo tratta è un altro. E lo vediamo in molti brani cosiddetti triadici, cioè brani che parlano della Trinità. Lo stesso testo che abbiamo letto noi in Matteo 28, io sono convinto che voi l'avete sentito predicare tantissime volte, ma l'avete sentito predicare in riferimento alla missione che noi come discepoli abbiamo di testimoniare, di fare discepoli. Però è un brano che ci parla già questo della Trinità: andate, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E in questo testo, che useremo come base di partenza per la nostra riflessione, viene detto che noi dobbiamo battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, il nome è qualcosa di più che una etichetta nella Scrittura, e soprattutto nel contesto in cui questo termine veniva usato. Il nome indicava l'essenza stessa della persona, la natura stessa della persona. Ad esempio, quando Dio dice a Mosè, e poi successivamente attraverso la preghiera di inaugurazione del Tempio, che Dio avrebbe messo il suo nome nel tabernacolo, nel tempio, che cosa voleva dirci la scrittura? Che Dio avrebbe costruito il avrebbe fatto costruire il tabernacolo e poi il tempio e poi avrebbe preso un'etichetta, una targhetta e vi avrebbe messo sopra il suo nome? Come dire, questo è il numero civico dove abita Dio? È questa l'idea? No, l'idea è che in quel luogo la gloria, la natura, la stessa presenza di Dio sarebbe stata rivelata in modo particolare. Il nome trasmetteva l'essenza stessa della persona e non è a caso che quando una persona aveva un rapporto, una relazione forte, un incontro forte con Dio, non solo la sua natura veniva cambiata, ma il suo nome stesso, a testimoniare di questo incontro forte, veniva cambiato. Abramo diventa Abramo, Giacobbe diventa Israele, Saulo diventerà Paolo. Questi sono tutti esempi di come questo incontro cambia. E il brano che abbiamo letto noi quest'oggi ci dice di battezzare nel nome, che è un'espressione singolare, nel nome singolare, ma del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. C'è un'unità in Dio, ma questa unità in Dio implica anche la presenza di tre persone distinte, in cui l'una non è l'altra, sono totalmente diverse e separate. Eppure il verbo è singolare, il nome di Dio. Dio è uno, sebbene tre. Ci troviamo davanti, cioè, al mistero della natura stessa di Dio. Come Packer ha affermato nel suo libro Concise Theology, la formulazione storica della Trinità mira a circoscrivere e salvaguardare questo mistero, non a spiegarlo, perché è oltre le nostre capacità e forse ci pone di fronte al pensiero più difficile che alla mente umana è mai stato chiesto di trattare. Non è facile, ma è vero. Non è facile quello che cercheremo di fare quest'oggi, ma è vero. È uno dei pensieri più difficili che noi con la nostra limitazione umana dobbiamo trattare. Com'è possibile che Dio sia uno e trino nello stesso tempo? Perché i cristiani arrivano a questa formulazione, a questa concezione della Trinità? Io vorrei affrontare la predicazione di oggi con due punti. Una prospettiva storica, che cercherò di rendere meno pesante possibile, e poi vedere come e qual è il nostro rapporto con la Trinità. Nella predicazione poi successiva, che ci sarà fra qualche settimana, invece cercheremo di vedere le relazioni all'interno della Trinità e come queste relazioni possono impattare la nostra vita. Ora, l'ebraismo è una religione dalla quale proviene il cristianesimo, noi siamo innescati nell'ebraismo, nasciamo lì come cultura, che è una religione fondamentalmente monoteistica. L'idea è che c'è un solo Dio. E non è mai venuto alla mente dei credenti l'idea di abbandonare l'idea che possa esserci solo un Dio. Non è mai venuto in mente ai cristiani l'idea di poter abbracciare l'idea che ci potessero essere più divinità. Sebbene il rischio fosse stato molto forte. Il rischio lo era stato per Israele, che era circondato da culture pagane dove c'era un Dio per ogni esigenza. C'era il Dio della pioggia, c'era il Dio della terra, c'era il Dio del sole, c'era il Dio della fortuna e così via di seguito. Ma era lo stesso anche per la cultura dove nacque il cristianesimo stesso. Pensate all'esperienza dell'apostolo Paolo quando arriva ad Atene e il suo spirito è inacerbito, ci viene detto in Atti 17, dal vedere che c'erano talmente tanti altari dedicati a tante divinità che ce n'era anche uno al Dio sconosciuto. Non si sa mai che se ne tralasci qualcuno e ci si attiri l'ira di questo. L'idea quindi di poter, come dire, abbracciare una concezione di più divinità messe insieme era molto forte. Ed era forse anche, poteva costituire anche un escamotage piuttosto semplice per risolvere il problema. Com'è possibile che Dio sia uno e trino? Mettiamo tre di uno vicino all'altro. È molto più semplice da spiegarci. Sono tre divinità, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, e così risolviamo l'argomento. E invece viene scelta la strada più impegnativa. E gloria a Dio che viene fatto questo. Gloria a Dio che la Chiesa non ha ceduto a questa tentazione idolatrica di sostituire la Trinità con una idea di tre D diversi l'uno accanto all'altro. Ora, che l'Antico Testamento sia monoteistico è fuori di dubbio. Se noi apriamo le pagine del Vecchio Testamento, ad esempio andiamo già in Genesi 1, ci viene detto che nel principio Dio creò i cieli e la terra. Dio, sebbene ci sia un'unità composta in questa parola, qui è Dio che crea, un soggetto. In Deuteronomio 4, in Deuteronomio 6, nel cosiddetto Shema, la confessione di fede di Israele, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, è l'unico Signore. E ancora in Isaia, mi sembra che l'abbiamo visto questo mercoledì nello studio biblico, Isaia 45 ci viene detto, io sono il Signore e non c'è alcun altro, fuori di me non c'è altro Dio. Io non ti ho preparato sebbene non mi conoscessi, poiché da Oriente a Occidente si riconosca che non c'è altro Dio fuori di me, non c'è qualcuno accanto a. Non c'è nessuno accanto al Signore. Ricordate il passato, le cose antiche, perché io sono Dio e non c'è nessun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me. Isaia 45, versetti 5 e 6. E cosa ci dice il Nuovo Testamento? Se questa è l'esperienza dalla quale veniamo, cioè che veniamo da un'esperienza ebraica di forte monoteismo, che cosa ci dice il Nuovo Testamento? Il Nuovo Testamento va nella stessa direzione, sottolinea anch'egli questa unicità unica, monoteistica di Dio. E ad esempio in Giovanni 17, versetto 3, noi leggiamo, questa è la vita, che conoscono te, il solo vero Dio. In 1 Corinzi 8, 6, tuttavia per noi non c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose, e noi viviamo per Lui. Oppure ancora in 1 Timoteo 2, 5, infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo uomo. In Giacomo 2, 19, tu credi che c'è un solo Dio e fai bene, anche i demoni lo credono. Tutto il Nuovo Testamento sottolinea quello che già sottolineava il Vecchio Testamento, che Dio è uno. Non ci sono tre divinità, c'è solo una divinità, c'è Dio. Ma col Nuovo Testamento nascono le complicazioni. Nascono le complicazioni perché esso ci parla di qualcosa di specifico e di caratteristico riguardo a Gesù, il Figlio, e riguardo allo Spirito Santo. E allora si è costretti a riflettere come tenere insieme le cose. Pensiamo a quegli stessi brani che ho citato dalla prospettiva di Gesù Cristo. Giovanni, ad esempio, 17,3, continua. Che conosciamo te, il solo vero Dio, e colui che ti hai mandato, Gesù Cristo. In 1 Corinzi 8,6, noi viviamo in Lui e un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose e mediante il quale anche noi siamo. In Timoteo l'abbiamo letto, Gesù Cristo è il mediatore fra Dio e gli uomini. Poi pensiamo a brani anche come Giovanni 1,1, che ci parlano della parola, nel principio era la parola, e questa parola è Gesù Cristo. Come tenerlo insieme? Pensiamo ancora a Giovanni 8,58, dove Gesù dice che prima che Abramo fosse, prima io sono, richiamando chiaramente un testo del Vecchio Testamento, Esodo 3,14, dove Dio dice a Mosè, come ti devi presentare? Io sono ti ha mandato. L'Io sono ti ha mandato. Come tenere insieme queste cose? Come considerare quel brano in Marco, ad esempio, 2, dove degli amici calano una persona dal tetto per farlo guarire da Gesù e Gesù dice a questa persona, alzati, i tuoi peccati ti sono perdonati. E i farisei lì presenti incominciano a dire, questo sta bestemmiando perché solo Dio può perdonare. Com'è possibile una cosa del genere? Com'è possibile, come interpretare Ebrei 1 dove ci viene detto che Dio ha tante volte ripetutamente parlato nel passato e in questi ultimi tempi ci ha parlato attraverso il suo figliolo Gesù Cristo il giusto? Come? Come intendere Gesù? La Chiesa primitiva fu costretta ad una riflessione. Fu costretta ad una riflessione in merito alla relazione all'interno di questa divinità e soprattutto al linguaggio da adottare per parlare coerentemente di questa divinità così particolare. Così particolare. E nasce così l'idea della Trinità. Ora, naturalmente, non tutti quelli dell'epoca digerivano questo approccio, un approccio trinitario, perché questo avrebbe potuto compromettere il monoteismo biblico. Il monoteismo che abbiamo visto nell'Antico ma anche nel Nuovo Testamento. E allora incominciano delle formulazioni, si affermano delle teorie, non le citeremo tutte, due fondamentalmente però ne cito. Una ha scarso impatto, l'altra invece ebbe piuttosto seguito. La prima è da ricondurre ad un cristiano di nome Sabellio, Sabellius in latino, il quale voleva preservare l'idea del monoteismo, cioè che Dio è uno. E allora dice, Dio è uno, però Dio si manifesta con modi diversi, con modalità diverse. Noi conosciamo Dio come padre, finisce l'epoca del padre, viene Gesù, si incarna, e Dio si presenta nella modalità del figlio. Finisce il ministero terreno del figlio, inizia quello dello Spirito Santo, e allora Dio si presenta nella modalità dello Spirito. Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo sono tutti e tre Dio, ma non lo sono tutti e tre contemporaneamente. Non lo sono tutti e tre contemporaneamente, cioè non si ha una contemporaneità della presenza della divinità, ma lo sono in momenti diversi, non lo sono dall'eternità. Non lo sono allo stesso tempo. Non ci fu bisogno di un concilio per risolvere questo tema. I padri della Chiesa, la cosa che dovettero fare è di andare a guardare brani del Nuovo Testamento, brani ad esempio come quello del battesimo di Gesù, oppure della preghiera di Gesù nel Getsemani, per rendersi conto che non era fattibile qualcosa così come l'affermava Sabellius. Non era possibile che ci fosse un certo periodo il Padre, poi il Figlio e poi lo Spirito Santo. Quindi venne accantonata con, diciamo, un po' di facilità questa idea, ma se ne affermò un'altra invece che aveva più presa ed era un'idea che aveva il suo esponente in un vescovo cristiano di nome Ario, il quale diceva che sebbene Gesù Cristo è degno di grandissimo onore e sebbene Gesù Cristo è infinitamente al di sopra di noi, è comunque una persona che rimane nell'ambito del mondo della creazione. Non è eternamente Dio come il Padre. Gesù Cristo non è Dio come il Padre. Il problema, io l'ho ridotto di molto, coinvolse tutta la cristianità e ci fu bisogno di convocare un concilio. Un concilio che si tenne a Nicea nel 325 d.C., dove c'erano diversi esponenti del filone ariano che difendevano le dottrine del suo leader e poi il partito dell'altra parte. La figura di preminenza, diciamo, in questo concilio fu un cristiano di nome Atanasio. Atanasio sosteneva che tutto il Nuovo Testamento è chiaro nell'affermare la divinità di Gesù Cristo e che egli possedesse la stessa natura di Dio Padre. Il termine che venne usato da Atanasio per descrivere questa condizione di Gesù Cristo fu homoousios, cioè homo stesso, e ouseus, cioè natura, consistenza, consustanziale. Gesù Cristo era della stessa natura di Dio. E siamo al concilio di Nicea del 325 d.C. Affrontato con questo concilio, io sto proprio tagliando, perché sarebbe molto da dire, però andrebbe al di là del proposito di questa predicazione, vi annoiereste, altro che terremoto. E risolto il problema di Gesù Cristo, rimaneva il problema dello Spirito Santo. Che fare dello Spirito Santo? Il problema dello Spirito Santo fino a quel momento non era stato affrontato perché il problema principale era la natura del Figlio, cioè come intendere il Figlio in relazione al Padre. Ma una volta che il Concilio di Nicea si era espresso in modo chiaro sulla natura del Figlio, rimaneva e cosa pensare dello Spirito? Ci sono anche in questo caso, e i credenti la Chiesa primitiva è stata lungimirante in questo, ad individuare dei brani che chiaramente sostenevano la divinità anche dello Spirito. Pensiamo a brani come Atti 5, in cui ci viene detto che Anania e Saffara e Safira avevano mentito contro Dio e contro lo Spirito, mettendosi d'accordo nel raccontare una bugia, e muoiono. Pensiamo anche a 1 Corinzi 2, dove ci viene detto che gli stessi segreti di Dio sono conosciuti da chi? dallo Spirito di Dio che sonda la profondità di Dio. E com'è possibile che la profondità di una divinità venga sondata da qualcosa che non è divino? Pensiamo anche a 1 Corinzi 3,16, dove ci viene detto che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. E così via di seguito. Pensiamo anche a Ebrei 9, dove ci viene detto che Gesù ha offerto se stesso sulla croce per mezzo dello Spirito Santo. Com'è possibile tutto questo? È possibile tutto questo attraverso il riconoscimento della pari dignità, della pari natura del Padre e del Figlio allo Spirito Santo. E arriviamo così al Concilio di Costantinopoli. Siamo nel 381 d.C. Un concilio che estende la formulazione di quello che aveva detto la Chiesa nel Concilio di Nicea per abbracciare anche la figura del Figlio e dello Spirito Santo. E tuttavia c'è un solo Dio. Padre, Figlio e Spirito Santo sono ciascuno pienamente Dio, ma tuttavia vi è un unico Dio. La saggezza collettiva della Chiesa primitiva è stata sintetizzata poi in un'opera che culminò con il De Trinitate di Sant'Agostino, e siamo intorno al 400-419 d.C., un trattato che cerca di portare insieme tutte le idee riguardo a questo argomento, che è un argomento veramente ricco, che vi invito ad approfondire da voi stessi. In questo trattato si afferma che non c'è contraddizione. Non c'è contraddizione nella dottrina della Trinità. Perché noi stiamo parlando di un'unica natura e di tre persone. Ci sarebbe contraddizione in termini se noi parlassimo di un'unica natura e di tre nature. O di un'unica persona e di tre persone. Ma sono due cose diverse. Sono due cose diverse, un'unica natura, un'unica sostanza, un'unica essenza, ma tre persone. Com'è possibile? Questa è la profondità e il mistero di Dio. Una definizione ortodossa della Trinità, che parte da Sant'Agostino per poi accogliere anche le intuizioni dei padri della Chiesa, potrebbe essere di questo tipo. Cioè, se voi la sfogliate la scrittura e cercate Trinità, non la troverete la definizione, però una definizione potrebbe essere di questo tipo. La dottrina della Trinità afferma che l'intera ed indivisa essenza di Dio appartiene allo stesso modo, eternamente, contemporaneamente e totalmente a ciascuna delle tre distinte persone della divinità. L'impatto di questa dichiarazione, fratelli, è dirompente. È dirompente se consideriamo il contesto storico dove essa si inserisce. Essa afferma che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo possiedono ciascuno la natura divina, allo stesso modo, per evitare l'arianesimo. Non è che uno è maggiore dell'altro. Eternamente, così da pensare, da fugare via l'idea che qualcuno è stato generato e che non esistesse già fin dall'eternità. Contemporaneamente, così da evitare il rischio del modalismo, cioè un pezzo uno, un pezzo l'altro. Totalmente, per evitare qualsiasi divisione trinitaria, o perlomeno l'idea di Dio come una torta divisa in tre parti. Non è che lo Spirito Santo è una fetta, Gesù è un'altra fetta e il Padre è un'altra fetta e queste fette fanno la torta. Sbagliatissimo. Allontaniamo dalla nostra idea questi concetti. Ciascuno possiede totalmente la divinità, ma è allo stesso tempo separato. Un'unica sostanza e tre persone. E fra queste tre persone c'è un rapporto di reciproca armonia. Ho usato la parola armonia e non unisono. Perché unisono è un concetto di unità che non trasmette la ricchezza delle relazioni che ci sono all'interno della divinità. Unisono tutti allo stesso modo. Armonia significa diversità, ma appunto piacere della relazione, piacere dell'ascolto. E questa è la caratteristica della relazione di Dio, della divinità. Abbiamo anche sentito la domenica scorsa un termine pericoresis, cioè della qualità delle relazioni che ci sono all'interno della divinità. Ne parleremo. Però ecco, armonia. Qui abbiamo, nella sostanza, abbiamo unità e diversità, identità e differenza. E questo segna la natura dell'Iddio uno e trino. Questo è un po' per sintetizzare questa panoramica storica di cos'è la Trinità, di come si è arrivata al concetto della Trinità. Ma se questa è stata la riflessione dei padri della Chiesa, qual è la nostra relazione nei confronti del tema della Trinità? La nostra relazione nei confronti del tema della Trinità è che spesso essa la viviamo come qualcosa di difficile ed imbarazzante. Difficile ed imbarazzante. Io non so quante volte a voi è capitato di provare imbarazzo nel tentarvi spiegare la Trinità a qualcuno, soprattutto a un non credente, o qualcuno a uno nelle prime armi nella fede. Sì, c'è anche questa dottrina. Cosa significa? Problemi, rossore. Sì, c'è, faremo uno studio biblico, lo affronteremo, però ecco, sorvoliamo, perché è un tema difficile e che ci imbarazza, perché lo affrontiamo con la mente matematica, perché lo affrontiamo nel tentativo di risolvere un'equazione impossibile, 1 più 1 più 1 uguale 1. Cioè, lo affrontiamo in questi termini e sbagliamo. Eppure non dobbiamo, fratelli, essere imbarazzati della Trinità, perché essere imbarazzati della Trinità significa essere imbarazzati di Dio stesso, perché questa è la sua natura. Questa è la sua natura. Piuttosto che l'imbarazzo, la Trinità dovrebbe spingerci nella direzione opposta, dovrebbe spingersi nella direzione della adorazione e della lode, che è proprio quello che abbiamo visto e che vedremo poi in chiusura, quello che fanno i discepoli alla presenza di Gesù Cristo, in questo grande mandato di Matteo 28. Spesso per noi la dottrina della Trinità è una dottrina irrilevante, è come un po' l'appendice, o l'appendicite, non so come se si pronuncia con l'accento sull'uno o sull'altro. Cioè sappiamo che esiste, sappiamo che possiamo fare tante cose anche senza pensarci, e che al limite, se ce la tolgono, riusciamo comunque a vivere lo stesso. E per noi la Trinità è un po' un appendice della nostra fede. C'è, ma sì, ma però è difficile, meglio lasciarla da parte. La maggior parte di noi evangelici, come dice McGrath, non parla della Trinità. Il cuore del nostro dibattito evangelico è intorno allo studio biblico. Vai allo studio biblico e lì imparerai tante cose su Gesù Cristo, conoscerai tante cose su di Lui, giusto? Ma la Trinità non è così centrale nella nostra riflessione, non è centrale nella nostra teologia, o quantomeno lo è lì formalmente, ma poi nella pratica lo è molto meno, e lo è anche meno nella nostra predicazione. Pensate a quanti sermoni avete ascoltato sul tema della Trinità. Non vorrei avere il primato, ma quanti sermoni sono stati fatti proprio su questo tema? Almeno in questa chiesa. Noi siamo persone del libro per convenzione e attivisti per natura. Ed è per questo che tutte quelle che sono le riflessioni che hanno un po' un carattere speculativo le viviamo come qualcosa di extrabiblico e di irrilevante, la Trinità. Difficile, meglio abbandonarla, una riflessione filosofica sulla natura di Dio. Noi siamo molto più concreti, persone del libro e attivisti per natura. Siamo spronati verso questa cosa, eppure la dottrina della Trinità è centrale, ed è centrale al nostro modo di come conosciamo Dio. La dottrina della Trinità è alla base della nostra stessa essenza cristiana. Addirittura qualcuno ha coniato il termine che essa è la grammatica della salvezza. Una bellissima formulazione, la grammatica della salvezza. Come dire, se vuoi imparare su Dio, devi imparare sulla sua natura, e la sua natura è trinitaria, e la sua natura è trinitaria. Vogliamo vedere in che senso è rilevante la Trinità? È rilevante nella creazione. Dio crea per mezzo... Allora, farò delle affermazioni, non vi cito i versi per non appesantire l'esposizione, ma per chi vuole, ad ogni affermazione che adesso farò ci sono diversi versi a supporto, che sono contento di dare a chi me li richiede successivamente. Dio Padre crea per mezzo del Figlio. Dio ha parlato al mondo e la parola che parlava era il suo figliuolo Gesù Cristo. Il Figlio continua a essere coinvolto nella creazione, sostenendo tutte le cose con la sua potenza della sua parola. Dio ha dato vita al primo uomo alitando il suo soffio nelle sue narici, e la parola soffia è spirito, quello stesso spirito che aleggiava sulle superfici delle acque in Genesi 1. La parola creatrice di Dio proviene dallo Spirito di Dio. I cieli furono fatti dalla parola del Signore, tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Salmo 33. La stessa opera della salvezza ha una struttura tipicamente trinitaria. In tutto l'Antico Testamento Dio si presenta il più delle volte nella forma di un essere con sembianza umana. Strano a dirsi, ma è vero. Andate a Giosuè 5 o Ezechiele 1. E il suo spirito media la sua presenza tra il popolo. Gesù viene mandato dal Padre. Egli è nato da una vergine per opera dello Spirito Santo. Al suo battesimo il Padre pronuncia dal cielo parole di lode per il Figlio e lo Spirito Santo scende su di lui in forma di colomba. Gesù svolge il suo ministero nella potenza dello Spirito, proprio come Isaia aveva preannunciato. Sulla croce il Padre dona il Figlio per salvarci. Il Figlio però offre la propria vita in obbedienza al Padre, ma lo fa volontariamente, deponendo la sua vita, non perché costretto. Il Padre risuscita il Figlio per mezzo dello Spirito. Il Figlio è il mediatore fra Dio e l'umanità. Il Padre manda lo Spirito nel nome di Gesù. Gesù manda lo Spirito che procede dal Padre. Lo Spirito applica l'opera del Figlio alla nostra vita, convincendoci di peccato, di giustizia e di giustizia e di giudizio. Egli apre i nostri occhi affinché possiamo riconoscere Gesù Cristo come nostro Signore. Attraverso lo Spirito noi siamo nati di nuovi, e mediante lo Spirito Dio ci dona i suoi buoni doni. Noi siamo salvati a causa della bontà del Padre attraverso la nuova nascita dello Spirito che Egli ha effuso in noi per mezzo del Figlio. Alcune persone cercano la sicurezza della salvezza nell'esperienza soggettiva dello Spirito Santo. Alcune altre lo cercano nella conoscenza oggettiva dei fatti, cioè del fatto che Gesù Cristo è morto per noi. La sicurezza trinitaria che la parola ci offre è fondata sul Dio uno e trino, che coinvolge l'opera del Padre, che ci ha scelti fin dalla fondazione del mondo, l'elezione, l'opera completa e finita di Gesù Cristo sulla croce, e l'opera dello Spirito Santo che applica quella salvezza nella nostra vita. Un teologo interrogato sulla domanda «Quando sono divenuto cristiano?» ha risposto in questi termini. «In primo luogo sono stato un figlio di Dio da tutta l'eternità, nel cuore del Padre, per la scelta che Egli ha compiuto». In secondo luogo sono diventato figlio di Dio quando Gesù è vissuto, è morto ed è risorto per me nel mondo molto tempo fa. In terzo luogo sono diventato figlio di Dio quando lo Spirito Santo, che è lo Spirito di adozione, ha sigillato nella mia fede e nella mia esperienza ciò che Dio aveva preparato da tutta l'eternità e che Gesù Cristo ha compiuto in maniera perfetta sulla croce tanto tempo fa per me. Tre momenti, ma un unico atto di salvezza, nella conoscenza di Dio, nell'opera di Gesù Cristo, nell'applicazione dello Spirito Santo di quell'opera nella nostra vita. Ecco la sicurezza del credente, non in un'esperienza soggettiva dello Spirito, non nell'aridità della sola conoscenza della Scrittura di quello che Cristo ha fatto per noi, ma nella conoscenza del Dio uno e trino, che ci ha conosciuto fin dalla creazione del mondo, che ci ha adottati in Cristo e che ha applicato quell'adozione a noi attraverso il suo Santo Spirito, attraverso la predicazione e l'annuncio che ci è stato proclamato. La grandezza del Dio trino nella salvezza. Ma anche la preghiera ha una struttura tipicamente trinitaria. La preghiera può essere offerta al Figlio o allo Spirito, anche se di norma nel Nuovo Testamento la preghiera è indirizzata al Padre. Il Figlio è sempre il mediatore della preghiera. Preghiamo nel nome di Cristo perché Egli è colui che ci introduce al trono di grazia di Dio. Lo Spirito Santo prega insieme con noi, sovvenendo alle nostre debolezze e addirittura interpretando i desideri di Dio. e permettendoci di avvicinarci a Lui con quella familiarità che abbiamo già, di cui abbiamo già parlato. Dio Padre, Abba. Questa è l'opera sua. Anche la lode è espressione della natura trinitaria di Dio. Nella lode, fratelli, non siamo noi che portiamo delle cose a Dio, ma siamo noi che veniamo introdotti in quella relazione di adorazione che esiste fra le persone della Trinità. Noi ci associamo a loro. Come Calvino diceva, Cristo è il grande maestro del coro, il quale accorda i nostri cuori per cantare le lodi a Dio. Noi partecipiamo ad un coro di cui Cristo è il maestro. Non portiamo cose singolarmente sparse e individuali a Dio nella lode, ma veniamo a far parte di quella relazione che già esiste e che permea la Trinità. La Trinità è ovunque. La Trinità è ovunque anche nella nostra comunità, nell'idea stessa di comunità. La Chiesa è il popolo di Dio, essa è il corpo di Gesù Cristo, la sposa per la quale Egli ha dato la sua vita, essa è la comunità, tempio dello Spirito Santo. Noi siamo battezzati in quella Chiesa nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La Chiesa è il luogo in cui Dio dimora per il suo Spirito, è Cristo che dà i doni al suo popolo per mezzo dello Spirito, e Dio opera per mezzo del suo Spirito per poter servire Gesù Cristo il Signore. Paolo diceva, perché per mezzo di Lui, cioè Cristo, gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo Spirito, Efesini 2. Noi viviamo, ci muoviamo e siamo in un ambiente pervaso di Trinità. Noi viviamo, ci muoviamo e siamo in un ambiente pervaso di Trinità. Se davvero vuoi capire una cultura, non è sufficiente conoscere i suoi luoghi storici, non è sufficiente conoscere le sue grandi personalità, non è sufficiente conoscere i suoi paesaggi. Se vuoi conoscere realmente una cultura, devi imparare la sua lingua. Ed è per questo che vengono preservati i linguaggi anche delle piccole etnie, per preservare l'identità culturale di queste nazioni. E se tu vuoi conoscere, se tu vuoi conoscere veramente Dio, devi imparare il suo linguaggio. E il suo linguaggio, il linguaggio che permea tutta la scrittura, è un linguaggio trinitario. Dobbiamo fare i conti con esso. Come dicevo prima, il punto è che noi affrontiamo in modo sbagliato il tema della Trinità. Lo affrontiamo come un tentativo innovativo di matematica. 1 più 1 più 1 uguale a 1. Ma è sbagliato. O come dire, premi i tasti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, poi premi radice quadrata sulla calcolatrice e che cosa ottieni? E così vorremmo fare con la Trinità. Vorremmo fare esattamente nello stesso modo. Ma non è così. È importante riconoscere che la dottrina delle Trinità costituisce un mistero. Tuttavia essa non è un'assurdità, come alcuni dicono. In particolare non si afferma che Dio è uno e che nella stessa relazione è anche trino. Non stiamo parlando di tre cose uguali. Stiamo dicendo che tre persone condividono una sola natura divina. L'unicità di Dio non è una unicità matematica, ma una unità che consiste nel rapporto inscindibile delle persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La dottrina delle Trinità non ha niente a che fare con un tentativo matematico di innovazione, a quanto pare contraddittorio. C.S. Lewis ha proposto un esempio per capire questa nostra difficoltà ad afferrare pienamente questo argomento. E ha detto, immaginate che esista un mondo fatto di due dimensioni, un mondo in cui ci sono circonferenze ma non ci sono sfere, in cui ci sono dei quadrati ma non ci sono dei cubi e dei parallelepipedi, in cui ci sono dei triangoli ma in cui non ci sono delle piramidi e dei prismi. Immaginate un mondo di questo tipo, e su questo mondo arrivano un UFO, degli extraterrestri, che però sono con tre dimensioni. si presentano agli abitanti di questo popolo e gli dicono, e si accorgono intanto che tutto è piatto. Si presentano a questi abitanti del popolo e dicono, sapete che esiste una realtà tridimensionale? Questi si guardano, è impossibile, perché la loro esperienza dice che è impossibile, perché quello a cui sono abituati dice che è impossibile, anche se l'evidenza è davanti a loro. E lo stesso modo è con noi, davanti alla Trinità. Abbiamo delle difficoltà, ma non significa che questa sia qualcosa di assurdo, non significa che essa non è vera. Anzi, lo è vera. Il problema è nei termini che spesso noi utilizziamo quando parliamo di questo concetto. Noi quando parliamo di conoscere, usiamo termini come cogliere le idee, facciamo nostri concetti, cioè termini che implicano un possesso, un controllo. Dobbiamo renderci conto, fratelli, che quando andiamo a Dio e quando andiamo alla stessa natura, alla stessa essenza, non possiamo cogliere. Non possiamo afferrare, perché il Dio è al di là della nostra comprensione e della nostra capacità di afferrare. Sarebbe come tentare di prendere l'acqua di un oceano con un pugno di mano, con un pugno nella mano. Sarebbe come tentare di prendere l'acqua dell'oceano con il pugno della mano. Adesso suona meglio. Non è possibile. E ciò nonostante possiamo farlo. Oggi vanno di moda tanto le biografie psicoanalitiche, cioè le biografie in cui ci parlano non solo della storia di una persona, ma anche delle sue qualità, del suo carattere, e ci permettono di conoscere qualcosa di questa persona, ci permettono addirittura di capire come avrebbe potuto reagire in un determinato contesto, ma rimane questa persona uno sconosciuto. Il punto, fratelli, è che quando noi parliamo della Trinità, abbiamo da un lato una rivelazione, che è come questa biografia analitica su Dio che ci permette di capire come Egli avrebbe reagito, qual è la sua natura, sebbene lo lascia come qualcosa di lontano. Ma oltre a questo, fratelli, noi abbiamo anche un'altra fonte di conoscenza, che è la nostra stessa esperienza. Quando la Scrittura ci parla di Trinità, ci parla di qualcosa che in qualche modo noi abbiamo familiarità, perché la viviamo nella nostra stessa pelle, nella nostra stessa natura. Noi siamo immagine di quell'Iddio invisibile, noi siamo stati creati a sua immagine e somiglianza, e questa impronta ci permette, sebbene non lo capiamo bene, di capire e di realizzare la grandezza della Trinità nella nostra vita. Ne abbiamo un'idea molto chiara attraverso la Scrittura, ma questa idea è ancora suffragata, avallata dalla nostra stessa esperienza. Cioè non stiamo parlando di qualcosa che è lontano di noi. Il punto è che la gente non conosce questo Dio. Diciamo che in Italia siamo tutti cristiani, o perlomeno tutti cattolici, che sono la gente, tutti cristiani, tutti cattolici, quindi credono in un Dio. Il punto è: qual è il Dio in cui tu credi? Non è importante chiedersi se credi in Dio, ma è importante chiedersi in quale Dio credi. E anche se la gente crede in grande maggioranza in un Dio, crede in un Dio che è distante, remoto ed indifferente. E non c'è da stupirsi che questo Dio distante, remoto e indifferente sia così poco considerato. Sia qualcuno per cui non vale la pena la domenica mattina alzarsi dal letto per andare a sentire qualcosa su di lui. Il risvolto della medaglia è che questa gente che ha rifiutato questo Dio, che dice di conoscere, è qualcosa di grande, di positivo per noi. Ha rifiutato cioè un Dio che non è il vero Dio. E qui c'è spazio per noi. E qui c'è spazio per far conoscere chi è veramente Dio. E qui c'è spazio per noi di poter raccontare di chi è questo Signore di cui ci parla la Scrittura, questo Signore che è Dio uno e trino, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Abbiamo spazio ed è un Dio talmente coinvolto, come la Scrittura ci dimostra, che è un Dio per cui vale la pena alzarsi dal letto la mattina per sentire cosa ha da dire, perché non è un Dio remoto, non è un Dio distante, non è l'Iddio che la gente dice di conoscere ma che ha rifiutato, ma è l'Iddio che non conoscono e che noi possiamo annunciare. Io vorrei concludere con le parole di testimonianza di una persona che ha collaborato insieme con Tim Chester alla redazione di un libro che vi invito a leggere, Dilettarsi nella Trinità, la traduzione grosso modo in italiano, il quale dice: prima guardavo alla Trinità con un po' di imbarazzo per Dio. Senza la Trinità Dio è incomprensibile. Avevo pezzetti di Dio, ora invece ho l'intero. È bello, è sbalorditivo. Prima vedevo Dio come un Dio lontano, come quell'Iddio che la gente dice di avere ma che ha abbandonato. Ora mi vedo vicino a Lui. È più interessante per me. Sento adesso di avere una storia convincente su Dio da poter raccontare. Ho una storia sulla Trinità che mi collega con il mondo in cui vivo. La Trinità non deve imbarazzarci, ma la Trinità ci mette nella giusta posizione per guardare al mondo in cui viviamo e per avere le giuste relazioni nel mondo in cui viviamo. Sarebbe utopistico aspettarsi che tutti avessero la stessa reazione davanti a questo. Non è possibile. E difatti i discepoli, nel Vangelo di Matteo che abbiamo letto, lo abbiamo visto. E vedutolo, l'adorarono. Alcuni però dubitarono. Com'è possibile? Com'è possibile che gente con una forte connotazione monoteistica avesse un così rapido cambiamento di atteggiamento nei confronti di Gesù Cristo? Com'è possibile? Cosa era successo da poterli spostare così rapidamente da una visione monoteistica? Erano degli ebrei, e abbiamo visto che erano con una visione tipicamente monoteistica, a poter vedere Cristo e adorarlo. Cos'è possibile? Qual è la prova provante della Trinità? La croce e la risurrezione di Gesù Cristo. Solo se noi siamo stati introdotti da Cristo al Padre, attraverso l'esperienza dello Spirito Santo, possiamo, guardando a Dio, guardando la Trinità, avere quella stessa esperienza dei discepoli di cadere in adorazione e lode. Altrimenti dubiteremo, altrimenti continueremo a dubitare. E il mio invito quest'oggi per ciascuno di noi è che possiamo guardare a Cristo, possiamo guardare a quello che Lui ha fatto, a quello che Lui ha dimostrato sulla croce, alla sua resurrezione, affinché guardando a Lui ci rendiamo conto della grandezza dell'Iddio che Egli ci rivela. Iddio uno che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Inchiniamo il nostro capo.